Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2020 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Siamo contenti di ritrovarvi nel giorno di reinizio del nostro nuovo triennio. Abbiamo finito adesso il consiglio e quindi vi do qualche elemento, anche se penso che con la copiosa rassegna stampa che è uscita sappiate già pressoché tutto. Abbiamo fatto questo primo trimestre che oggi abbiamo presentato appunto e approvato in consiglio, che è stato un trimestre che, come potete immaginare, aveva delle complessità non indifferenti che abbiamo cercato di fronteggiare al meglio, come spero potrete registrare per le cose che vi diremo. Certamente l'inizio è stato un inizio complesso fondamentalmente per una tematica di clima, perché il mese di gennaio e quello di febbraio si sono caratterizzati per una situazione di caldo che certamente non fruttava quello che ci si poteva aspettare da un inverno pieno come erano quei mesi lì. Questo è durato fino a fine febbraio sostanzialmente ed è andato poi a congiungersi più o meno alla stessa data con un secondo tema anche molto più ingombrante e più difficile da interpretare circa i suoi effetti, che era quello dell'emergenza da fronteggiare per il virus. E da questa, come tutti gli italiani, ci siamo trovati a dover scrutare in quanto si sostanziava per vedere anche nei diversi settori, con i diversi interlocutori e stakeholder, che cosa era necessario che repentinamente cercassimo di mettere in campo. Lo abbiamo fatto e adesso vi farei quasi una veloce passata, diciamo, dal punto di vista dei singoli mesi, perché per le ragioni appena dette, si sono un po' caratterizzati diversamente nel corso del trimestre. Nel mese di gennaio vi ho detto la questione del clima, ma ci sono state anche cose importanti e positive che ritroveremo nell'andare a guardare poi i numeri. Abbiamo iniziato subito, all'inizio di gennaio, una cosa che era già abbondantemente decisa, che era quella relativa all'avvio della concretizzazione delle intese intercorse con Ascopiave e quindi in particolare con la nostra attenzione sulla società EstEnergy, che era al centro di una serie di, diciamo, adempimenti e realizzazioni che erano programmate all'interno di quell'intesa. Il primo gennaio quindi è la data in cui si è andata a consolidare l'operazione verso EstEnergy anche nei conti, come ritroveremo. Abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto anche con voi, ovviamente, anche la presentazione del nuovo piano industriale, perché in quel momento l'unico elemento, diciamo, di variazione di scenario era rappresentato dal clima, come vi ho detto. Infine, abbiamo fatto anche un'operazione di acquisizione sempre nell'ambito del rapporto con Ascopiave, che siamo andati a consolidare anche attraverso l'acquisizione di una quota del loro capitale sociale e questo è stato un po', diciamo, le cose più significative che sono successe nel periodo. Finito gennaio, il mese di febbraio ha aggiunto a situazioni climatiche che rimanevano non positive agli effetti del business, ma anche l'arrivo della vicenda del Covid-19 con tutte le sue conseguenze anche organizzative, perché la prima cosa che ci siamo posti è stata come fronteggiare una evidenza così importante ma di difficile lettura con la numerosità degli impatti che si andavano a determinare verso il personale, verso gli azionisti, verso le prospettive che non tutte erano immediatamente leggibili. E questo ci ha indotto ad attivare con immediatezza un comitato di crisi per prima di tutto garantire l'aspetto della salute a coloro che erano i nostri interlocutori, che sono i nostri interlocutori fondamentali, e soprattutto a studiare in affiancamento a ciò anche le conseguenze sui servizi che la chiusura di per esempio di stabilimenti abbastanza numerosi tra i nostri clienti, improvvisa e poco, in qualche caso anche poco meditata, perché anche le indicazioni governative non erano poi così chiare e univoche sul percorso che veniva tracciato, certamente sono state un impegno molto grosso. Obiettivamente on top, perché noi abbiamo continuato secondo la nostra volontà a mantenere i nostri programmi e a mantenere la linearità del nostro percorso. Quindi si è aggiunto sopra qualche bella riunione, qualche problema del tutto nuovo che dovevamo fronteggiare. Il clima, vi ho detto, per tutto febbraio è rimasto sostanzialmente in linea con quello che era successo a gennaio e quindi così siamo arrivati al terzo mese in cui ormai il tema dell'affrontare la vicenda del lockdown era di totale attualità e quindi ci siamo dedicati prima di tutto a dare continuità ai servizi, sostanzialmente noi con modestissime eccezioni che sono state più variazioni organizzative che non sospensioni, abbiamo mantenuto la fornitura dei servizi in maniera integrale per tutto questo periodo. Questo ci ha dato anche forza, perché vedere la reazione che abbiamo messo in campo come struttura e quella che anche i nostri dipendenti hanno messo in campo in termini di adattamento a una realtà anche per loro nuova, credo che ci abbia dato anche la forza di continuare su una strada molto, molto lineare e molto precisa. In quel mese di marzo abbiamo presentato il bilancio annuale con molta soddisfazione, che è stata un po' rovinata perché era il miglior bilancio della nostra storia e doverlo presentare in quella situazione diciamo logistica e organizzativa non era proprio nei nostri sogni, però l'abbiamo fatto credo riscontrando apprezzamento, perché non abbiamo già da questo tema del bilancio dato segno di voler modificare il nostro percorso. Questo lo ritroveremo come principio base anche quando parleremo di altri eventi che sono stati nel periodo, a cominciare dalla conferma del nostro percorso assembleare e poi di tutte le conseguenze derivate da questo, che sono state assolutamente in linea con le cose che avevamo anticipato. Vogliamo mantenere l'assemblea alla data prevista, vogliamo farlo con la rappresentazione di quello che fin qui è avvenuto e cercando di puntare di non modificare i nostri percorsi. Anche la governance, tra parentesi, è stata un passaggio importante, come sempre a fine di un triennio. Avete visto che abbiamo avuto soddisfazione di essere riconfermati, ma anche di avere un consiglio rigiovanito con qualche cambiamento, che certamente farà bene a tutti vedere attorno al tavolo. Quindi la sintesi è: siamo arrivati alla fine di marzo senza aver variato i programmi, ma con un effetto invernale che in marzo ha cominciato a scomparire, e come poi abbiamo riscontrato anche nel mese di aprile, quindi l'effetto negativo era centrato soprattutto sui primi due mesi, mentre invece la vicenda dell'emergenza non poteva certo scomparire e quindi ce la siamo portata appresso per tutto il periodo del mese di marzo e in parte anche nelle possibilità di operare in pieno come abbiamo fatto nella fine del trimestre. Il clima qui, come vi ho detto, è stato più favorevole e questo ha consentito anche un po' di recupero di risultato e nello stesso tempo soprattutto di poter marciare, lo dico noiosamente, ma con un clima che era orientato a darci, a puntare a dei riscontri che fossero non lontani almeno di quello che era stato il risultato dell'equivalente periodo nell'anno scorso in assenza di questa vicenda. L'assemblea quindi si è tenuta il 29 aprile, abbiamo deliberato il dividendo nella misura che avevamo preannunciato quando vi abbiamo presentato il piano e quindi siamo in marcia per avanzare, superare questi problemi, ma con una certa sicurezza perché ci sembra di essere in questa fase un po' più dominanti rispetto agli eventi e alle esigenze organizzative rispetto a come potevamo essere improvvisamente ai primi di febbraio. Ecco. Detto ciò, abbiamo, come vedete, a pagina 2 avuto dei risultati di segno positivo, sia a livello di EBITDA che di EBIT che del net profit, sia pure con diverse entità nel risultato, e anche un buon assestamento del rapporto debito su EBITDA, perché l'effetto del cash flow in termini positivi ha fatto registrare un contenimento del debito. Quindi tutto questo come è maturato? Poi Stefano ve lo rappresenterà più dettagliatamente anche con riguardo ai settori, ma abbiamo maturato un EBITDA a 349 milioni, quindi in crescita di 18,4 milioni. Quindi bene, e bene anche perché questo risultato è venuto a fronte di una buona crescita organica che quindi conferma la nostra capacità di produrre il risultato e nello stesso tempo affiancata da una serie di opzioni sull'M&A che fanno parte del nostro normale registro di avanzamento e che ci sono state anche in questo trimestre, fortunatamente. Per quello che riguarda l'EBIT abbiamo chiuso a 211,7 con una crescita di 6,7 milioni che ha scontato peraltro in questa sua differenza rispetto all'EBITDA maggiori ammortamenti e accantonamenti che sono derivati anche dall'operazione su West Energy. Infine per ciò che riguarda l'utile post minority abbiamo chiuso a 124 milioni con un leggerissimo incremento rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, ma pur sempre di segno positivo e questo direi importante anche lui. Il debito, vi ho accennato, si è ridotto grazie a un aumento dei flussi di cassa di 45 milioni, beneficiando del contributo importante che è venuto dall'ingresso di West Energy, dell'operazione West Energy, e di conseguenza, come vi ho accennato, è migliorato il rapporto debito-EBITDA che si è attestato a 2,44 volte. Se avessimo incluso anche il debito figurativo dell'operazione Asco Piave sarebbe comunque salito a 2,93, quindi sempre all'interno della nostra linea di marcia al di sotto delle tre volte. Questo direi è una sintesi molto, molto veloce, ma nello stesso tempo molto confermativa. Ci auguriamo di poter sempre con il nostro impegno mantenerci con questa esibizione quantomeno di resilienza del nostro gruppo. Vado alla veloce conclusione di questa introduzione a pagina 3, segnalandovi qualche elemento di composizione dei dati che vi ho già fornito. In realtà noi abbiamo fatto quella crescita a livello di EBITDA per 18 milioni, ma alle spalle abbiamo anche, ci siamo sorbiti, come si dice, 18 milioni di negatives che derivavano da diverse componenti che sono quelle due che vi ho citato più grosse, con diversa collocazione nel calendario, cioè il clima di gennaio e febbraio e la partenza della fase del virus, in aggiunta anche una finale conclusione di alcuni incentivi che ancora c'erano sul VTE, mi pare, di Ferrara. Quindi l'insieme di questi tre elementi aveva comunque determinato, prima di arrivare all'EBITDA che vi ho detto, una bella succhiata di 18 milioni. Di conseguenza, direi ancora meglio nel leggere come sono andate le cose, perché come vi ho detto il contributo della crescita organica, che ritroverete poi nei settori, ha effettivamente toccato tanto o poco tutte e quattro le nostre aree di business, e questo è un altro elemento direi positivo al di là delle entità, cioè tutta la macchina ha fatto, non si è fermata, non abbiamo chiuso, siamo andati avanti. Allora quello che vediamo come composizione dell'EBITDA è qualcosa che ci conforta guardando avanti. Nello stesso tempo, bene è andata in particolare anche la parte dei rifiuti, con maggiori volumi e anche un ritocco dei prezzi, non banale, tenuto conto che venivamo da una stagione in cui i prezzi erano già stati significativamente ritoccati. Per quello che riguarda l'M&A, due parole anche su questo: si tratta di un contributo di 26 milioni che sono derivati in parte dall'arrivo del discorso su West Energy, in parte da altre operazioni già avviate nell'ultimo periodo dell'anno precedente e che riguardavano l'acquisto della discarica di Pistoia e di un'altra piccola realtà qui sull'Appennino, che era un operatore nel mondo dell'ambiente, e quindi questi hanno dato sicuramente il loro contributo, a cui si è aggiunto, oltre al fatto grosso di West Energy, anche, e questo direi significativo guardando al futuro, il contributo in termini di sinergie che già sull'arrivo dell'operazione West Energy si è determinato su quel versante. Quindi direi siamo sostanzialmente soddisfatti quantomeno del fatto che nessuno si è chiamato fuori, diciamo, di fatto tra le nostre strutture, perché come sono stati toccati in positivo in termini di contributi tutti i settori principali. Direi questo. Non aggiungerei altro, forse c'è da aggiungere un fatto che non va dimenticato, anche se ormai è passato da qualche tempo, che è stato contabilizzato anche lo spin-off sempre legato all'operazione Ascopiave per ciò che riguardava le reti gas di Padova soprattutto, e anche per un pezzetto anche di Udine. Quindi l'insieme dei fattori determinanti del risultato è rappresentato da quello che vi ho detto sin qui. Quindi crescita organica c'è, cioè pezzo forte, M&A continuo, e quindi senza strappare ma certamente senza sospendere la nostra presenza su quel versante, e speriamo che questo ci possa bastare sicuramente per il morale. Poi vedremo anche se, perché sul futuro, soprattutto per ciò che riguarda la vicenda del virus, le incertezze non sono solo virali. Onestamente io sentivo ieri sera anche le conferenze stampa del governo su che cosa faranno nella fase 3 e ho avuto la percezione di una discreta confusione ancora. Ecco, quindi questo speriamo che non permanga come condizione nella lettura delle cose da fare, non tanto e soltanto per noi che volontaristicamente le abbiamo bypassate, quanto per esempio per quelle aziende che aspettavano le decisioni del governo e sono nostri clienti, per decidere se riaprire, quando riaprire, perché molte di loro avevano anche nello stesso periodo espresso una incapacità di tenere continuità piena nelle loro attività, quindi sicuramente qualcosa in questi primi due giorni si è mosso recentissimamente, se non altro si cominciano a rivedere delle strade con un po' di traffico e quindi anche i nostri clienti devo supporre che siano partecipi di questa logica di ripartenza. Certamente è uno scenario ancora increspato e quindi dobbiamo tutti lavorare con lo stesso spirito, mi auguro, che abbiamo manifestato fin qua. Io lascio la parola a Stefano che vi dirà certamente qualche cosa di più ulteriormente preciso.
Grazie, buonasera anche da parte mia, ma niente, provo, faccio una carrellata sugli effetti e le composizioni di questi effetti nelle diverse aree di business. A pagina 5 forse è diventata quasi un po' anche ridondante, nel senso che vi davamo un po' conto di quelli che erano gli elementi che ormai dominano le discussioni in queste settimane rispetto proprio ai fenomeni più importanti. Come detto, complessivamente per noi la stagione climatica calda ha pesato circa 7,5 milioni, è un numero che vi avevamo già citato in occasione della conference call sui risultati annuali e vi avevamo anticipato, visto che poi febbraio si era già concluso, che avremmo avuto un impatto di 7-8 milioni, precisamente sono stati 7,5, di cui 6,4 nel business del gas e 1,100 nel business del teleriscaldamento. Questi ovviamente sono manifestati prevalentemente nei mesi di gennaio e febbraio, anche un po' nel mese di marzo, perché a fronte di una migliore climaticità in quel mese poi invece si è avuto il calo della domanda sul settore industriale. Per quanto riguarda invece l'effetto dell'emergenza sanitaria, che diversamente da quello climatico si è concentrato a marzo, come veniva detto poc'anzi, abbiamo stimato un impatto di circa 9,5 milioni, di cui l'80%, quindi 7,9 milioni nel mondo energy e circa 1,5 milioni nel settore dell'ambiente. Nel primo caso determinato dai volumi ma anche dai differenziali di prezzo sulle minori vendite e invece sul mondo dell'ambiente ovviamente più per questioni di minori volumi, essendo che i prezzi sono andati sempre bene come veniva ricordato poco fa. Quindi sulla base su questa piattaforma qui abbiamo poi appoggiato la dinamica delle parti restanti del business. Sicuramente anticipo una domanda che mi verrà fatta, come è andato aprile? Credo che l'abbiate fatta già anche i miei colleghi, immagino. Aprile certamente ha avuto un andamento simile alle ultime due settimane di marzo, i volumi di vendita sull'energia elettrica sono stati in aprile in contrazione più o meno del 17% e invece la parte gas ha avuto una contrazione essenzialmente collegata alla parte industriale intorno al 10-15%, questo soprattutto sulle nostre reti. Quindi questo è un po' il quadro che ritroveremo poi ad aprile, invece giusto per avere un tono diverso, noi settimanalmente monitoriamo, ci siamo fatti un barometro della crisi in cui monitoriamo tutta una serie di driver su base settimanale e nella settimana calendar 19, quindi quella che è terminata venerdì scorso, abbiamo visto una ripresa dei consumi, già una prima ripresa dei consumi elettrici, per cui la contrazione rispetto all'anno precedente è scesa intorno al 10%, dal 17-18% delle settimane prima. E anche sui rifiuti, dove si è avuto in marzo una contrazione intorno al 15-20%, ci eravamo riposizionati già intorno a un meno 10%, quindi presumibilmente questa settimana in cui le attività avranno raggiunto anche a livello industriale un ritmo più vicino a quello normale e dalla prossima settimana, quando dovrebbero riaprire le attività commerciali completamente, dovremo andare verso un riassorbimento di questi differenziali. Credo di avervi dato con questo molti dei dati che poi caratterizzeranno anche le settimane correnti e le prossime settimane e vado invece a pagina 6 per darvi un po' un quadro di quelle che sono la sintesi dei risultati. Nel complesso, come detto, abbiamo raggiunto 349 milioni di EBITDA, 49.2, per natura del business abbiamo un maggiore schiacciamento tra attività regolate e libero mercato nel primo trimestre, che poi sapete si ribilancia nel corso dell'anno per andare verso un maggiore equilibrio. In questo caso le regolate hanno pesato per il 44%, il network ha avuto una leggera contrazione, poi vi spiego perché, ma è già largamente spiegata dal fatto che avendo ceduto le reti di distribuzione del gas dell'area di Padova e Friuli, che da sole pesano 4 milioni e mezzo, da sole spiegano la contrazione. Poi naturalmente ci sono effetti composti che vi racconto, ma già questo dà conto del perché le reti abbiano avuto una leggera flessione nel primo trimestre. Per quanto riguarda l'ambiente invece, come vedete, è in crescita soprattutto perché l'attività di sviluppo sia su impiantistica già nostra che su impiantistica acquisita ci ha consentito di concludere il trimestre con un saldo positivo sui volumi rispetto all'anno prima, e questo chiaramente ha scaricato una serie di benefici sul conto economico, riassorbendo completamente quelli che erano gli effetti fino a quella data registrati. Poi invece abbiamo il balzo dell'energy che arriva a 138 milioni, come vedete con un miglioramento di circa una ventina di milioni, e qui sappiamo che la determinante principale è legata alla variazione di perimetri. A pagina 6, a pagina 6 abbiamo il network. Sul network, come dicevo, la piccola contrazione, come vedete ci sono dei saldi positivi e negativi, un po' di effetto Covid, perché questo? Perché naturalmente con la chiusura delle attività commerciali e quindi degli sportelli all'inizio di marzo si è asciugato il flusso di richieste di intervento da parte dei clienti, spostamenti contatore e attività accessorie, che quindi hanno registrato un segno negativo rispetto all'anno prima. Poi qualche costo ovviamente legato al, essendo noi rimasti pienamente operativi nelle varie settimane con circa il 50% della forza lavoro in campo, naturalmente le precauzioni, i cosiddetti DPI, ovvero gli strumenti da utilizzare per la salute sanitaria dei nostri operatori, hanno determinato qualche centinaia di migliaia di costi. Abbiamo poi l'effetto del clima climatico, che qui è misurato per le attività di teleriscaldamento, in circa 1.100.000, come vi ho detto. Abbiamo gli effetti delle revisioni tariffarie. Ricorderete, come vi avevo detto, che l'impatto delle riforme tariffarie sulla distribuzione del gas è quantificabile per noi sull'orizzonte annuale in circa una decina di milioni di euro, e quindi qui si scarica il primo trimestre di questi effetti. Oltre a un piccolo aggiustamento dell'ordine di circa un paio di milioni di euro oggi delle tariffe idriche, che anche esse per la loro quota lo scaricano. Poi abbiamo una serie di iniziative di recupero che ovviamente erano già state messe in campo anche per offsettare gli effetti della riforma tariffaria, quindi abbiamo voluto rappresentarveli in modo distinto. Poi in realtà potremmo dire che siamo riusciti a compensare almeno nel primo trimestre il taglio tariffario con una serie di altre iniziative legate all'efficienza, legate a altre parti, alla qualità del servizio soprattutto e alle perequazioni corrispondenti, che hanno diciamo compensato questi fenomeni. E dopodiché abbiamo la variazione assoluta della cessione delle reti gas di Padova, di cui vi avevo già dato conto. Direi che questo complessivamente vi dà, penso, tutte le informazioni. Se andiamo alla pagina successiva, quindi a pagina 7, siamo nel mondo del waste. Nel mondo del waste ritroviamo, come dicevo, un po' di effetto Covid da questo punto di vista, un po' di effetto incentivi, è una piccola coda di incentivi che abbiamo sempre sui VTE, E poi c'è il tema dello sviluppo organico, e qua siamo a un combinato disposto tra migliori prezzi, che anche rispetto in un confronto primo trimestre 19 con primo trimestre 20 evidenziano incrementi tra il 5 e il 10%, di cui abbiamo ovviamente fatto tesoro, insieme naturalmente alla dinamica dei volumi, che come dicevo registra un valore positivo di circa 80.000 tonnellate, in quanto abbiamo potuto contare, oltre che sul pieno funzionamento del famoso impianto di biometano che abbiamo citato tante volte, anche sull'impianto l'impianto di Cordenons in Friuli, che è stato attivato nel corso del 2019, e nell'ambito invece dell'M&A dell'impiantistica che abbiamo acquistato in Toscana. Le due insieme ci hanno consentito di registrare maggiori volumi per 80.000 tonnellate, che hanno compensato la contrazione dei volumi che abbiamo visto soprattutto negli ultimi 10 giorni del mese di marzo. Direi che più o meno questi sono gli elementi. Abbiamo anche riassorbito, come è intuibile, all'interno della crescita organica una dinamica dei prezzi sul mercato dell'energia elettrica meno favorevole rispetto allo scorso anno, soprattutto nella seconda parte di marzo, per il combinato disposto di un rallentamento della domanda e di una discesa repentina del prezzo del petrolio, che come sapete ha inciso in modo importante sul PUN italiano. Pagina 8 invece trovate il mondo del supply, non ritorno sui temi degli effetti negativi, evidenzio la crescita organica per 4.400.000, questa è legata a quella porzione della base clienti che abbiamo continuato a sviluppare indipendentemente dalla variazione di perimetro di Estenergy, che ci ha portato circa 80.000 clienti, 86.000 clienti aggiuntivi da un anno all'altro. Poi abbiamo voluto mettervelo in evidenza per marcare il segno che l'attività avviata già alla fine dell'anno scorso e nei primi due mesi dell'anno ci aveva consentito di cominciare a incamerare alcuni primi quick win di efficienza rispetto al perimetro di Ascopiave. Perimetro di Ascopiave che poi ha contribuito per circa 27,4 milioni complessivamente rispetto al risultato appunto dell'area Energy, che in totale ha una variazione, come detto, di circa 20 milioni. Direi che questi sono più o meno gli elementi più importanti. Rispetto a come stanno andando poi le cose nel processo di integrazione Estenergy, direi bene, proseguivano molto bene e sono proseguite molto bene fino alla fine di febbraio. Ovviamente una parte delle attività nel mese di marzo si sono trasferite in remote working, ma certamente alcune attività che ad esempio interessavano l'ampliamento e la strutturazione di alcuni canali di vendita, essendosi fermati i canali di vendita, sono state posticipate ai prossimi mesi. Viceversa, abbiamo continuato a lavorare intensamente sull'attività di omogeneizzazione dei modelli operativi di gestione, di riallineamento delle politiche sulla parte di customer management, insomma tutte quelle attività che rientrano sotto il nome di back office operations. Pagina 9 abbiamo voluto costruire, non ve la commento, vi lascio soltanto così a memoria una rappresentazione un po' di tutte quelle che sono le attività che abbiamo realizzato nel corso di queste 8 settimane, soprattutto che ci hanno visto coinvolti nella gestione del Covid, diciamo dell'emergenza sanitaria legata al Covid. Volevo solo infine darvi un elemento relativo alla dimensione finanziaria che adesso tocca il dottor Moroni, che è relativa agli investimenti. In questo caso abbiamo avuto, comprensivo degli investimenti finanziari, un programma, un'attività che non è rallentata significativamente, che ha registrato un importo superiore anche a quello del 2019 per circa 25 milioni. Adesso poi il dottor Moroni vi darà dettagli ossia tra attività di investimenti operativi e investimenti finanziari che anticipo sono soprattutto quelli legati alla già citata acquisizione della partecipazione in Ascopiave. Prego Luca.
E buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia. Direi un primo trimestre positivo, di grande tenuta, positivo dal punto di vista dei flussi di cassa che, come già citato all'inizio della conference dal Presidente, hanno visto produzione di flussi di cassa che, se lasciamo un attimo da parte l'operazione straordinaria appena citata dal dottor Venier, ammontano a 76 milioni. Questi sono stati realizzati grazie a una buona performance della leva operativa che è stata raccontata fino ad ora nell'andamento dei business di oltre 230 milioni, un andamento diciamo in linea con la stagionalità del periodo del nostro capitale circolante e appunto la possibilità di investire in investimenti operativi per quasi 100 milioni, 95 per la precisione, in tutti i nostri business e con la parte residuale di questi 30 milioni, di cui 25-26 dedicati al rafforzamento della partnership con il gruppo Ascopiave. Bene anche la tenuta degli incassi che devo dire non hanno avuto significativo deterioramento, ma anzi al contrario per tutto il trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative e anche nel mese di aprile non ci sono stati problematiche significative da evidenziare, quindi questo ci permette di essere anche piuttosto sereni dal punto di vista della liquidità, che credo in una situazione come quella che stiamo vivendo è piuttosto importante. Il nostro indebitamento chiude con 3 miliardi 229, include ovviamente la componente già citata figurativa della PUT, e al netto di questa siamo assolutamente in linea con l'indebitamento di fine 2019 e con le metriche di rapporto net debt su EBITDA di 2,44 e 2,93 rispettivamente. Quindi direi un primo trimestre solido dal punto di vista finanziario e patrimoniale e che ci mette in una buona prospettiva per affrontare questa seconda parte dell'anno.
Ma io non ho molto da aggiungere, mi pare che abbiamo detto tutto, anche i sentimenti, nel senso che vi abbiamo raccontato i fatti, la loro evoluzione e anche come abbiamo vissuto psicologicamente un impatto grosso su un'azienda abituata alla solidità e alla continuità, ma pur sempre non abituata al terremoto che ci siamo trovati di fronte. Quindi non credo che ci siano molte cose da aggiungere, se non l'apprezzamento per il modello nostro, perché anche in questa circostanza mi pare che lo abbia dimostrato. La situazione finanziaria è del tutto rassicurante e il fatto che anche le cose che vi abbiamo citato a proposito di Estenergy o altro sono tutte cose che hanno ancora molto da dare e quindi che ci possano ulteriormente accompagnare in quella che vogliamo continuare a credere essere già la fase il governo dice 3, gli altri dicono 2, ma comunque in quella fase di ripresa e di ripartenza, che per noi non è una ripartenza perché non abbiamo smesso un giorno. Abbiamo l'unica novità vera dal punto di vista personale è che io e il dottor Venier mangiamo mattina e sera qui dentro l'ufficio prima di andarcene a dormire, perché non c'è un ristorante in tutta Bologna, ma speriamo che anche questo finisca. Il resto direi ce lo stiamo cucinando, ecco. A voi qualche commento se avete voglia.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Avevo tre domande. La prima, forse per il Presidente, è sul contesto politico, la situazione che ci troviamo. Ho avuto sempre la sensazione che era una società che andato per la sua strada senza aspettarsi e senza avere grande aiuto della politica o dell'entorno, no? Le volevo chiedere se lei vede che il contesto attuale potrebbe cambiare quello, no? Dal punto di vista delle public administration, si potrebbe essere un supporto più deciso a un processo di consolidamento che dovrebbe essere beneficioso per tutti, e se lei vede questa spinta da un punto di vista delle amministrazioni verso le società per cercare che la utility sector attraverso più capital employed possa dare il suo contributo alla ripresa. Questa sarebbe la prima domanda. La seconda domanda, mi ha stupito un po' il tema del networking capital, che se ho capito bene abbastanza ha un impatto piccolo di tutto quello che è la COVID-19. Mi interessa capire le ragioni per le quali la società non sta vedendo un impatto particolarmente forte in termini di networking capital, deterioration dall'entorno, della situazione difficoltosa, e come vi aspettate in questo contesto i prossimi quarters. Anche mi chiedo se la società vede la necessità in corso di opera durante il 2020 di incrementare il livello di bad debt provisions come conseguenza di queste significant economical deceleration. E l'ultima domanda era, ci avete quantificato l'impatto del Covid-19 nel primo trimestre, se ci potete fornire con una così la vostra opinione quale potrebbe essere l'impatto in tutto l'anno 2020. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'andamento del working capital, come mai non abbiamo visto? Ma devo dire che, come diceva prima il dottor Moroni, la fotografia al 30 di marzo ci ha fatto vedere scivolamenti per circa 40-50 milioni, questa era la cifra. Cosa sono scivolamenti? Ovvero pagamenti non avvenuti nei termini di scadenza rispetto a quello che ci aspettavamo, ossia la curva di pagamento normale che abbiamo fisiologica. 60 milioni quasi integralmente attribuibili al mercato aziende, direi che è un numero relativamente piccolo. Nel corso del mese di aprile questo numero non è sostanzialmente cambiato, più o meno si è trascinato lo stesso fino, vi parlo delle chiusure in casso della scorsa settimana, quindi alla scorsa settimana più o meno avevamo questi 60 milioni rolling che si spostano di settimana in settimana. Questo per ora è quello che abbiamo visto. Siamo anche intervenuti tempestivamente, ovviamente, con dei programmi di rateizzazione dedicati sia alle utenze in generale, ovvero con l'opzione di rateizzazione in 3 rate o la posticipazione di 1 mese nella scadenza, sia per le situazioni più difficili, ovvero le imprese chiuse piuttosto che i clienti in cassa integrazione o con iniziative o con integrazioni al reddito. Quindi diciamo categorie più delicate nelle quali abbiamo anticipatamente offerto, quindi non concesso tout court, ma su richiesta, rateizzazioni a fino a 6 rate. Direi che questi strumenti qui, anche in una situazione nella quale, come sapete, per questioni regolatorie sono state sospese le sollecitazioni ai pagamenti, e questo voi capite che è uno degli strumenti di maggiore, diciamo, marcatura nei confronti dei ritardatari sul pagamento, quindi anche in assenza della possibilità di sollecitare, cosa che invece è ripartita da questa settimana per le imprese, abbiamo avuto gli effetti che vi ho raccontato. Devo anche dire che ad oggi, quindi al mese di aprile, per ora non abbiamo neanche avuto significativi ritardi nel pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, soprattutto su un capitolo molto complesso che è quello della Tari, quindi del pagamento dei servizi di raccolta rifiuti. Ad aprile per ora non si sono visti segnali importanti. Dal punto di vista delle previsioni che facciamo per i prossimi mesi, io vi confermo al momento le valutazioni che avevamo già fatto un mese fa, quando ci siamo sentiti in occasione della chiusura dei risultati annuali, in cui abbiamo stimato un impatto sulla PFN complessiva che è valutabile intorno a 50-100 milioni. Quindi non troppo diverso da quello che stiamo vedendo oggi, e tenendo anche in presente che, come detto, quelle piani di rateizzazione che abbiamo lanciato anche a sei scadenze dovrebbero rientrare entro la fine dell'anno. Questo ci porta anche a dire che l'impatto sulla parte relativa alle ulteriori accantonamenti sul rischio credito non hanno valori significativi. Ovviamente a fine anno registreremo una variazione nel confronto del 2019, ma questa sarà indotta dalla parte aggiuntiva relativa al perimetro di Ascopiave. Dal punto di vista dei crediti, diciamo, correnti like for like, al momento non ci aspettiamo numeri come abbiamo letto sui giornali, soprattutto con riguardo agli istituti bancari. Qual è l'impatto complessivo che ci aspettiamo sul 2019? Torno a ridarvi i numeri di un mese fa. Un mese fa vi abbiamo parlato di un impatto potenziale stimabile a livello di EBITDA tra il 3-5%. Il mese di marzo e tra 3-4 giorni esamineremo i consuntivi del mese di aprile, ma abbiamo già qualche prima indicazione, qualche flavor, ci portano ancora a confermare questa valutazione che avevamo fatto già un mese fa e che, ripeto, è una misurazione di impatto quantificabile poi in una 30 di milioni di euro o poco più, che andranno, ahimè, ad erodere una parte della crescita che avevamo previsto per quest'anno. Queste sono le valutazioni. Poi, su come il contesto politico eventualmente in prospettiva possa diciamo affiancare o stimolare, se ho capito bene la domanda, anche il processo di consolidamento a favore di ERA, lascio la parola al Presidente, visto che la domanda l'ha rivolta a lui.
Francamente, su questo ultimo punto che citava il dottor Venier, cerco di capire anch'io come si sta muovendo il governo e tutte le forze centrifughe che ci sono all'interno dello stesso, per leggerne qualche cosa di rassicurante. Purtroppo quello che ieri ho sentito, anche al di là forse di quanto si poteva temere, ho sentito molta gente che si sta scocciando, intervistati in televisione, parlamentari, eccetera. Cioè, è una modalità, quella che stanno seguendo, così chiamiamola adattiva, ma ieri è arrivato sul tavolo di tutti i sindaci d'Italia un pezzo di quello che doveva essere emanato dopodomani, credo, che era una roba da 350 pagine. Io ho visto un sindaco ieri, nostro azionista, che ma lei pensa che io possa passare questi prossimi tre giorni a vedere qual è la riga in cui la mia realtà viene toccata da questa roba qui? Cioè è anche poco motivante, no? Proprio per questo stop and go che ha continuato in questi due mesi, e che non è soltanto la difficoltà di leggere l'aspetto della salute, che già di per sé ovviamente è importante anche sull'umore, ma proprio il fatto di capire meglio quali saranno le loro capacità di risposta. Dico le loro perché diciamo una gestione più accentrata di quella che c'è stata qui, onestamente, su questo tema o su questo periodo era difficile immaginarla, perché parliamo solo di decreti. Decreti che escono, dovevano uscire un mese fa, non sono ancora usciti, cioè obiettivamente, mettendoci, senza fare una questione politica, ma mettendoci dall'altra parte del tavolo, non so, di chi è chiuso in casa perché non gli è consentito uscire, o non può fare, o ha la fabbrica chiusa perché le situazioni erano quelle che abbiamo prima descritto, certamente è una condizione che è a tempo, ecco. E allora, venendo alla sua domanda, il fatto che la condizione critica da questo punto di vista è comunque a tempo, perché non possono tirare la corda oltre un certo limite, perlomeno nella non chiarezza, allora a questo punto c'è da sperare che venga da tutto ciò anche una spinta a dire sì, facciamo le cose sensatamente, facciamole però anche in maniera ordinata, per cui da questo dovrebbe derivare, voglio illudermi, non solo una maggiore serenità nell'affrontare questi temi così grossi come quella che c'è stata in questi primi tre mesi, ma forse anche a vedere migliorare le cose, perché saremmo tutti a cercare di spingere nella stessa direzione. Non so se il quadro politico sia compatibile con un ragionamento di questo genere, perché indubitabilmente, come il calcio sui maccheroni, c'è anche il fatto che la litigiosità interna al governo non è certamente affievolita, e quindi in questa situazione è difficile sostituire un governo, perché le ruote della bicicletta in corsa è difficile cambiarle, ma è anche difficile poter immaginare di dover essere così poco incisivi da un lato e precisi nel dare la linea di marcia, come sta succedendo, ecco. Quindi c'è anche il problema della politica, sicuramente, che non è soltanto il fatto che la politica sta affrontando problemi difficili e nuovi anche per lei, è qualcosa di più. Questa è l'impressione, speriamo che valga solo la prima parte della mia chiacchiera e non la seconda, perché evidentemente questa ci dà anche una clessidra per individuare i tempi disponibili, che non è proprio ricca.
Interessante, grazie mille.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equita SIM. Prego.
Sì, buongiorno, grazie. Un piccolo chiarimento sull'impatto che arriva, quello che ci avete già raccontato, dei 30 milioni presumibili da Covid a livello foliare. Può ricordarmi quanto, secondo voi, questo si compone in termini di impatto effettivo e misure a compensazione? Cioè, mi chiedevo se c'è una proporzione che possiamo ottenere going forward su quanto poi la società riesce a riassorbire in termini di efficienze aggiuntive, e se pensate che in questo ammontare quantificato ci sia qualcosa che invece vedremo poi nelle prossime settimane per ulteriori azioni di efficientamento che poi possono riportare a numeri più miti, sebbene per quanto già bassi di per sé, però magari possono consentire qualche ulteriore buffer di recupero nei prossimi mesi. Volevo sapere se questo contesto di mercato eventualmente sta facilitando o pensate che faciliterà la crescita sulla numerosità dei clienti, questo perché da qualche commento, insomma, da qualche indagine che facciamo sul territorio da parte delle aziende, molte non sono felici, molte delle aziende non sono contente, per esempio, del trattamento ricevuto dai loro retailer molto più piccoli, che non sono in grado, per esempio, di offrire in questo momento per problemi di tenuta finanziaria, non sono in grado di consentire di rilasciare sconti o per pagamenti dilazionati o che sono molto più aggressivi sulle politiche di sollecito per il rientro. Ecco, mi chiedevo se questo contesto sta già dando dei segnali o li darà, per cui poi alla fine di questa crisi avrete probabilmente un beneficio dallo spostamento di tutta una serie di clientela che non è stata gestita nel miglior modo durante il periodo della crisi, che quindi andrà presumibilmente alla ricerca di un provider un po' più bravo nel gestire anche questo genere di emergenze, o che grazie alle spalle finanziarie più grosse può consentire di operare con dilazioni di pagamento o con interventi a favore. Mi chiedevo poi un'ultimissima domanda, se parzialmente avete già risposto, però magari mi chiedevo qualche dettaglio in più, al di là degli interventi della politica, come chiedeva Javier, a sostegno della concentrazione del settore, in realtà non sia già immaginabile che autonomamente, senza intervento esterno da parte del policy maker, questo contesto favorisca azioni di M&A nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da operatori finanziari in difficoltà. E l'ultimissima domanda, chiedo scusa, se potete per cortesia ricordare quali sono i driver attesi del segmento waste, dell'EBITDA del segmento waste per quest'anno. Grazie mille.
Allora, chiarisco, quando è stata fatta la domanda relativamente all'impatto Covid, io vi ho dato quel dato intorno al 3-4% dell'EBITDA, l'ho misurato come l'impatto netto, quindi non è l'impatto totale che il Covid determinerà, ma è l'impatto che risulteremo anche a fronte delle azioni di contenimento che abbiamo messo in atto, quindi il saldo netto di tutto. Quello che stimiamo oggi è appunto questa trentina di milioni. Per quanto riguarda il tema dei clienti, ma sì, potrebbe essere quello che tu stai dicendo. Io non ho ancora, come potremmo dire, un flavor diretto. Certamente il combinato disposto di prezzi del gas e dell'energia elettrica molto bassi in queste settimane hanno favorito l'anticipazione delle campagne di rinnovo clienti per il 2021, quindi potrei dirvi adesso non un numero precisissimo, ma non credo di sbagliarmi di molto, abbiamo già rinnovato con 6 mesi d'anticipo rispetto al calendario classico, almeno il 70% del portafoglio dei clienti industriali. Ora, questo è un dato molto significativo, non solo perché è determinato da una condizione favorevole del mercato dal punto di vista del pricing, ma io credo che il presupposto, il prerequisito fondamentale è che questi clienti fossero soddisfatti di essere clienti di ERA, altrimenti sarebbero andati a rinnovare questo contratto, sottoscrivere il contratto contro terzi. Quindi adesso dire quanto potrà incidere l'atteggiamento dei clienti rispetto ai diversi fornitori in termini di maggior switching verso di noi, non sono ancora in grado di dirvelo, in quanto le attività commerciali più operative sul campo probabilmente riprenderanno la prossima settimana. Vi posso già, sulla base di queste indicazioni, dire che ha favorito certamente un atteggiamento di loyalty nei confronti di ERA, che ha intrinsecamente un suo intangible value già esso di per sé. L'ultima domanda che mi hai fatto era relativa ai driver del business.
Sì, uno se favorisce le M&A e l'altro sui driver del waste.
Sì. Sui driver del waste, relativamente al 2020, noi avevamo identificato certamente i contributi derivanti dalla variazione di perimetro nelle attività, quindi come gli asset che avevo ricordato prima, non ne abbiamo per il momento di significativi in avvio nel 2020. Questo era una componente. L'altra, come ricorderete, questi maggiori volumi derivanti da questi asset si accompagnano a una condizione di prezzi di mercato particolarmente favorevoli e in questa fase qui particolarmente sostenuti, essendo venuti meno i flussi verso l'estero. Okay, questi erano i due elementi portanti. Certamente rispetto a questi due elementi portanti qualche elemento di negatività ci è derivato un po' dalla dinamica del prezzo dell'energia elettrica che citavo prima e un po' dal rallentamento delle attività produttive industriali, anche se devo dire che nel portafoglio dei nostri clienti industriali vi è una forte presenza di operatori nell'industria alimentare e nell'industria meccanica che sono rimasti quasi sempre aperti durante il periodo di chiusura, anzi quelli dell'industria alimentare sempre aperti, mentre qualche sofferenza in più in termini di volumi ce l'abbiamo sulla parte del riciclo materia plastica, quindi di Aliplast, in quanto un paio di clienti importanti, soprattutto nella parte consumer good, invece al contrario hanno chiuso in queste 6 settimane le loro attività operative, anzi uno di questi clienti è stato il primo stabilimento a Codogno che è stato chiuso, quindi da questo punto di vista invece lì soffriamo un po', abbiamo avuto una contrazione dei volumi alla fine, diciamo alla settimana scorsa, intorno al 10%, quindi 3.000 tonnellate più o meno. Nel tuo io sul consolidamento. Sul consolidamento credo, per rispondere alla tua domanda, certamente questa fase qui, come altre fasi, mi vengono in mente le due crisi precedenti del 2008-2012, a valle delle quali noi operammo delle operazioni importanti, è possibile, anzi molto probabile, che metta in difficoltà qualche operatore medio. Dire con che velocità questo si svilupperà diventa un po' difficile, nel senso che noi stessi, a parte tra di noi, facciamo anche fatica a sentirci e incontrarci, quindi siccome queste cose qui nascono spesso anche da processi di interazione diretta, purtroppo questa fase qui li sta impedendo e quindi diventa anche difficile capire chi e come eventualmente sta considerando o andrà a considerare questo fenomeno. Se io lo guardo però su base statistica, certamente a valle della crisi 2011-2012 noi facemmo 2-3 operazioni importanti, Acegas APS, poi le attività di Gorizia, l'AMGA di Udine e in precedenza a valle della crisi del 2008 vennero altre operazioni simili, quindi why not?
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di MainFirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Qualche domanda anche da parte mia. Una prima sul business elettrico, che nel quarter ha riportato una crescita significativa. Se ci potete dare qualche dettaglio sul contributo degli ancillary services e come vedete eventualmente lo sviluppo di questo mercato anche nei prossimi quarter. Qual è stato il contributo nell'elettrico da parte del consolidamento di SD Energy e poi se ci date un commento sugli unitary margins, perché mi sembra dalle figures che avete dato, quindi c'è stato comunque un impatto dall'emergenza a livello di volumi, però quanto vedo insomma l'impatto poi sull'EBITDA è stato abbastanza limitato. Poi una seconda domanda è sul water in questo quarter c'è stata una contrazione dell'EBITDA, se ci potete dare qualche dettaglio sui drivers, se c'è stato qualche impatto anche immagino dalla nuova regolazione. E poi l'ultima sul waste, ci avete dato anche qui queste alcune indicazioni sull'impatto sui volumi sia marzo sia ad aprile, se ci potete dare un flavor di quello che è effettivamente invece l'impatto sui margini, se l'andamento dei prezzi in qualche modo vi attendete che compensi questi minori volumi e se ritenete, come avete indicato nell'ultima call, che parte di questi volumi possano essere industriali, possano essere compensati da maggiori volumi di rifiuti urbani che vengono da altre aree del paese. Grazie.
Allora, vado con ordine. Dunque, il contributo dell'MSD year on year, cioè da un anno all'altro, primo trimestre verso il primo trimestre, in questo trimestre è stato migliore per circa 2 milioni di euro. Quindi abbiamo fatto circa 2 milioni di euro in più su queste attività qui nel primo trimestre. Per quanto riguarda il contributo dell'attività elettrica collegata al perimetro di Estenergy, come sapete lì noi abbiamo acquisito circa 100.000 clienti, però la quota più significativa, cioè che non è tutto integralmente attribuibile al cioè siamo acquisiti 180.000 clienti, di questi 60-70.000 erano il nostro perimetro, 100.000 sono arrivati a quel perimetro, quasi tutti i clienti residenziali in reselling, quindi il margine non era particolarmente significativo, quindi non è su quella parte lì che abbiamo registrato una crescita importante nella parte dei volumi. Per quanto riguarda l'idrico, cosa è successo? Nell'idrico noi abbiamo avuto una leggera contrazione che è dettata per una parte dalle minori prestazioni accessorie, quindi allacciamenti, lavori conto terzi per circa 1.200.000 euro, mentre l'effetto derivante dalla revisione del VRG, quindi della riforma tariffaria di fine anno, ha pesato per circa 0,5 milioni. Sapete che su base annua vi ho detto che questa parte qui sono un paio di milioni, quindi il primo quarter ha avuto i suoi 0,5. Quindi in totale 1,7 milioni, di cui potremmo dire 2/3 legati al tema dell'emergenza sanitaria e 1/3 alla revisione. Parliamo di 1,7 milioni. Sulla parte waste, come dicevo, ha avuto una tenuta molto buona, anzi un ulteriore incremento se confronto primo trimestre con primo trimestre di un anno fa. Come dicevo, i prezzi sono cresciuti tra il 5 e il 10% dei diversi, diverse matrici, no? Dal rifiuto secco agli inceneritori in discarica, piuttosto che al rifiuto umido, andiamo tutti su valori che stanno tra il 5 e il 10%. Questa variazione naturalmente si è poi tradotta in maggiori margini sui volumi trattati, siccome complessivamente abbiamo trattato circa 80.000 tonnellate in più, abbiamo avuto chiaramente il beneficio del delta prezzo su queste 80.000 tonnellate. Riuscirà i prezzi a compensare completamente la flessione sui volumi che andremo a consolidare, speriamo al massimo da qui alla fine di maggio, questo faccio un po' fatica a dirvelo perché non ho dei consuntivi sui volumi tali da poter fare un minimo di calcolo, probabilmente non completamente. Certo è, si è invece che abbiamo potuto utilizzare, stiamo facendo, la parte della capacità dei waste to energy che è venuta meno per la contrazione del rifiuto indifferenziato sui rifiuti urbani con invece prodotto rifiuti speciali che alla fine sono sovvalli dai processi di selezione, sempre prevalentemente prodotti dagli impianti all'interno di questa regione o abbiamo potuto offrire uno sbocco a un problema emergente molto grave denunciato da Corepla relativamente allo smaltimento del Plasmix, quindi di quella parte di plastica mista che fa fatica, che trovava destinazione all'estero e che non avendo più destinazione all'estero ha dovuto ricercare soluzioni in territorio nazionale e noi abbiamo potuto offrirgli un po' di ricovero proprio in ragione del fatto che c'era un po' di spare capacity disponibile dai rifiuti urbani, quindi sì, e lo abbiamo potuto fare ovviamente ottimizzando anche quello che è il pricing di smaltimento.
Scusate, un follow up sull'elettrico, quindi mi sembra di capire che siccome l'MSD è andato leggermente meglio dell'anno scorso, il contributo da Est Energy è stato relativamente contenuto, immagino comunque quindi che i margini unitari siano andati bene, no? nel quarter.
I margini sono andati bene, potremmo dire così, i margini sono andati bene, la marginalità avrebbe potuto essere migliore se non fosse stato per un po' di effetto negativo che abbiamo dovuto registrare relativamente alla rivendita di quei volumi di energia elettrica comprati e venduti a fisso, ma che non sono stati ritirati da quei clienti industriali che hanno chiuso le loro attività. È chiaro?
Sì, perfetto.
Quindi questi volumi che sono venuti meno li abbiamo dovuti ricollocare sul mercato ovviamente con uno spread negativo. Se non avessimo avuto quell'effetto lì, i risultati sarebbero stati anche migliori.
Chiarissimo, grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Ho un paio di domande. La prima è un follow up sempre sui margini della Electricity Gas Supply. Vorrei capire se questo effetto che è appena stato citato, immagino sul Q1 ci sia anche evidentemente sul Q2 visto il lockdown una maggior ragione, ma in generale la mia domanda è più legata ai minori costi di commodity che potenzialmente porteranno sempre di più un beneficio mano a mano appunto che verranno rifinanziati anche i contratti. Quindi vorrei capire se questo beneficio potrà già esserci nel 2020 e se fa parte diciamo già delle stime, delle guidance che avete dato riferite anche poi quindi all'impatto, cioè che può andare a mitigare quindi questo impatto del Covid. Poi una seconda domanda è invece un update sulla collection waste, sul nuovo regolamento che andrebbe a portare sul 2020 un beneficio in termini di EBITDA per il gruppo ERA. Vorrei capire se vi aspettate sempre che ci sia un beneficio o se invece, vista la situazione economica, potranno esserci diciamo, dei ritardi nell'implementazione di questa nuova regolamentazione, quindi questi un riferimento anche temporale magari al 2021 di questi benefici. E no, infine poi una terza domanda in realtà sulla questione Veneto della Verona e l'integrazione tra Verona e Vicenza, visto che vorrei capire diciamo la vostra opinione sul fatto che a vedere diciamo la presentazione degli esposti alla Procura della Repubblica di Verona, alla Corte dei Conti, all'ANAC eccetera, sembrerebbe diciamo che la partita non sia già delineata e finita, visto che non è stata fatta una gara pubblica per la scelta del partner, quindi vorrei capire diciamo la vostra visione su questo tema. Grazie.
Dunque, per quanto riguarda il tema dei prezzi, è ovvio che io quando le ho detto che quell'attuale situazione contingente si è riflessa su una ricontrattualizzazione, mi riferivo ovviamente all'anno 2021, quindi là avremo gli effetti. È chiaro che gli attuali prezzi bassi, se sono su forniture a prezzo fisso, sono irrilevanti, perché tanto le posizioni le abbiamo già chiuse in corrispondenza della sottoscrizione dei contratti. Se invece sono forniture a prezzo indicizzato, diventa un pass-through al cliente, quindi io fisso il margine e quindi è un pass-through. In generale, certamente i prezzi bassi dell'energia elettrica ci fanno soffrire un po' nella valorizzazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare quindi dai waste to energy piuttosto che dai biodigestori che producono energia elettrica, lì ci fanno soffrire un po', recuperiamo certamente qualche cosa sia nei consumi interni per le attività nel ciclo idrico piuttosto che nelle altre attività industriali, e anche in questo momento stiamo vedendo qualche importante risparmio sui costi dei combustibili. Però certamente le due partite non si compensano completamente, quindi direi che da questo punto di vista non ho significativi effetti. Certamente la condizione di mercato particolare ci ha anche spinto a muoverci in anticipo e abbiamo già ricontrattualizzato tutte le forniture di gas per il prossimo anno termico, e questo naturalmente lo abbiamo fatto cercando di trarre qualche vantaggio dalla situazione di mercato, e penso che ci siamo riusciti. Relativamente alla collection, la domanda è se la nuova normativa verrà applicata. Questa è, stando alle, come si dice, alle disposizioni di legge, questa dovrà essere fatta entro la fine dell'anno. Stando alle posizioni dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, questi continuano a insistere per un rinvio. Io spero, mi auguro che si tenga fede alle disposizioni e agli impegni oggi assunti. Potrà avere questo degli effetti relativamente all'esigenza che stanno esprimendo alcune amministrazioni o soprattutto alcuni clienti di vedersi ridotte le tariffe per i rifiuti avendo avuto le attività chiuse? Questo mi sembra una domanda legittima che spetta però l'autorità a definire. L'autorità ha fatto non più tardi di una settimana fa una delibera che dà una prima risposta a questo tema, ma certamente questo interessa minori costi che si sono avuti per minori servizi o minori volumi ritirati, non può certamente andare a scapito dei nostri costi o dei nostri margini, quindi questo mi sentirei di escludere, sarebbe diciamo un principio contro legge. Su Verona Vicenza non lo so, ho letto tante cose, adesso ho letto anche che verremo contattati, vediamo cosa ci raccontano, non ho altro da dire.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up di Roberto Letizia di Equita. Prego.
Sì, chiedo scusa, un follow-up sulla domanda di Emanuele per quanto riguarda le vendite e il procurement della prossima campagna. È possibile quantificare rispetto alle, diciamo, vendite ai clienti a prezzo fisso biennali, pluriennali, quant'è l'ordine di grandezza dell'incremento di marginalità che potremmo vedere nel 21, nel senso, su quei contratti in cui il pricing rimane stabile, ovviamente il procurement molto più favorevole mi porterà presumibilmente un incremento dell'immagine. È qualcosa di significativo, cioè l'incremento potenziale è significativo o negligible? Grazie mille.
Ne vedo significa la seconda parte della domanda, non ho capita.
No, volevo un'indicazione qualitativa o quantitativa, se si può, su quanto è grande potenzialmente l'incremento di margine su questo tipo di vendita l'anno prossimo, non quest'anno ovviamente che abbiamo gli effetti che citati, però sull'anno prossimo, se il procurement è avvenuto a prezzi molto molto bassi rispetto a quei contratti a prezzo fisso o rolling automatici sulla clientela, presumo che ci sia un guadagno di margine, volevo capire se era significativo o no.
Ma guarda, cioè, innanzitutto tutti i clienti che ho rinnovato in anticipo sul 2021 ho chiuso le posizioni subito e quindi non è che riesco, non ho tenuto posizioni aperte. Adesso non ti so dire se le abbiamo chiuse con un margine leggermente migliore o confermativo del margine precedente, tireremo un po' le somme quando siamo arrivati al 100% del portafoglio verso l'estate.
Va bene, grazie.
Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti gas, il nostro timore era che avvenissero a costi più elevati per effetto degli oneri sulla modulazione dei volumi determinati dalla climaticità calda in carico agli wholesaler, ai midstreamer, invece siamo riusciti a, diciamo, riassorbire questo differenziale completamente e traendone un beneficio non mostruoso, ma insomma quantificabile in un paio di milioni di euro. Per noi l'importante era non trovarci in una condizione di rinnovo a dover affrontare costi superiori, questo era il timore numero uno, e ciò non è avvenuto. Va bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio e vi saluto e vi auguro buona serata.